due settimane dopo. In ritardo sulle previsioni, per la gioia di Michele, Bea convocò la riunione per lo startup del KMS. Startup, pensò Michele leggendo l'email di Bea. Ma devono proprio usare terminologia anglofona per indicare anche cose banali come l'avvio. Rispose con: sarò ready and active per il briefing. Il mio calendar ha dato lock up. Nella sala, Giorgio e Manuela parlottavano aspettando gli altri, quando Michele entrò con una cartella di plastica blu elettrico in mano. Nella tasca trasparente, sul dorso, una scritta campeggiava sul cartoncino che doveva indicarne il contenuto. Il CDB. Ne trasse una decina di fogli stampati e li tenne in mano mentre salutava. Ciao, che state cospirando? L'omicidio del sergente Bea Palida? Io vi faccio da palo. Manuela fece una smorfia e chiese: perché sei così stronzo? Come se si informasse sul tempo. Sono nato così, rispose Michele, passando i fogli a Giorgio. Date un'occhiata a questo. Giorgio sedette e cominciò a leggere i fogli di Michele. E Manuela, in piedi, sbirciava alle sue spalle. Bea era stranamente in ritardo, come pure Luca, che però ai ritardi aveva abituato tutti i suoi amici e colleghi. Davvero bello, concluse Giorgio, mentre Manuela gli strappava i fogli dalle mani per finire di leggere. Era un gran complimento da un lettore esigente come Giorgio. Dove l'hai trovato? Chiese alla fine Manuela. L'ho scritto io, rispose Michele insolitamente timido. Manuela e Giorgio si guardarono increduli e poi tutti e tre scoppiarono a ridere. Il racconto che avevano appena letto era uno spasso già così, ma pensavano a quando l'avrebbero fatto leggere agli amici del Salaria e a come avrebbe reagito Mario. A spezzare il buon umore arrivò Bea. In azienda indossava sempre tailleur molto sobri che nascondessero le sue generose forme e si comportava come un ufficiale del Bandarshio. Scusate il ritardo, ma le risorse strumentali mi hanno fatto perdere tempo per il... Si rese conto che aveva interrotto qualcosa. Che succede? Chiese, proprio mentre faceva il suo ingresso Luca, con un ritardo ai minimi storici. Solo 15 minuti! Niente, siamo pronti, possiamo cominciare, disse Michele mentre prendeva i fogli e li infilava nella cartellina. Già, siamo ready, disse Bea con un sorriso che non chiariva se si divertisse o disapprovasse. Per quasi un'ora li informò sul KMS e sul suo funzionamento, finché dovettero anche un tantino ricredersi sulla sua effettiva utilità. Alla fine fu una chiamata di emergenza per Bea che pose fine al supplizio. Luca stava per andarsene, ma Manuela lo fermò. Aspetta, devi leggere una cosa. Uè, non sei più di 10 righe. È di più, ma ne vale la pena, intervenne Giorgio. Michele gli passò le pagine stampate e rimase a guardarlo. Se Luca avesse resistito per due pagine, sarebbe stato un successone. Di solito leggeva solo l'ultima riga, persino degli oroscopi. Tanto è lì che c'è scritta la cosa importante, diceva. Arrivò invece a finire il racconto e quando seppe che Michele ne era l'autore, gli fece i complimenti. Ma come ti è venuto di scriverci un racconto? Gli chiese. Michele si strinse nelle spalle. Luca rise e disse: hai dimenticato di firmarlo? Oh, non lo farete leggere mica a Mario? L'espressione maliziosa degli amici rispose per loro. Davanti alla macchina del caffè, che aveva sostituito Mario senza ereditarne qualità e simpatia, Michele tentava di convincere la gettoniera ad accettare le sue monete, dato che sulla schedina prepagata aveva esaurito il credito. Mentre stava cominciando ad odiare tutto il mondo della tecnologia, la macchina infernale fece un bip e Michele si accorse che qualcuno dalle sue spalle aveva inserito una scheda carica. Ciao, se vuoi ti offro io il coffee break, disse allegra Bea, enfatizzando le parole in inglese con un perfetto accento Oxford. Michele grugnì un ringraziamento e attese che il caffè venisse erogato. «Allora, intendi dirmi quello che facevate in sala riunioni prima che arrivassi? O sono esclusa da certe manovre?» L'aveva detto di proposito per suscitare una reazione indignata, ma Michele la deluse. «Sei esclusa, mi dispiace. Grazie per il coffee», rispose tornando nel suo ufficio. Bea era entrata senza un rumore e Michele trasalì quando la sentì parlare. «Non è che voglio impormi o essere invadente, ma lavoriamo insieme e non mi piace che si faccia comunella alle mie spalle. Volevo solo dirtelo». Ora che lei stava uscendo dopo quella sparata, avrebbe voluto richiamarla per chiarire che la cosa non riguardava affatto il lavoro, ma avrebbe dovuto farle leggere il suo racconto e non riusciva a spiegarsi perché non gli andava di farlo. Pensò fugacemente che temeva il suo giudizio o la sua derisione, ma... «Bea!» Si girò sulla soglia, che aveva raggiunto lentamente proprio per incoraggiare Michele a fermarla. «Sì?» Non le riuscì di dirlo senza affettazione e avrebbe voluto mordersi la lingua. Michele finse di non accorgersene. «Se hai da sprecare una decina di minuti, siediti e leggi questo», le disse passandole il racconto. Lei prese i fogli e cominciò a leggere.
«Non ci pensa proprio. Non ci vaga». Sembrava un rifiuto indiscutibile, ma Maurizio non demordeva. «Ci devi andare, Pino. Ho promesso che ci sarai. Sai che ti serve un po' di rilancio d'immagine e poi la richiesta non è facile da rifiutare». Pino stava perdendo la pazienza. «Io non ci vaga una specie feste piazza ma sputtanà. Ho faticato per levarmi di dosso l'etichetta di cantante napoletano e mo che sono un cantante di blues me ne fotto dell'immagine, vabbè? E poi te l'ho detto, porto Laura in vacanza sabato». «Non lo puoi fare. Tu hai delle responsabilità. La gente che lavora con te si aspetta delle cose. Io mi aspetto che tu ti comporti secondo le regole per il bene comune. Maurì. Maurì. Ma fanculo». E corse via senza dimenticare di sbattere la porta. «Bene», si disse Maurizio, assurdamente a voce alta visto che era rimasto solo nel suo lussuoso ufficio di produttore musicale. «E mo? Come cazzo si fa?» E fece il numero di Gianni. Rispose al primo squillo, come se fosse stato a guardare il telefono in attesa di quella chiamata. E probabilmente era proprio così.
«Pronto, Maurizio?»
La sua voce tradiva un'ansia difficile da nascondere.
«Che ha detto?»
Maurizio era in difficoltà. «E che doveva dire? Mi ha mandato a fanculo. Ha detto che lui è un cantante di blues e che se ne fotte.
E tu? Glielo hai detto quello che ti ho suggerito?»
«Ma che dovevo dire? Non mi ha manco dato il tempo di parlare e se n'è andato sbattendo la porta. Senti, dobbiamo vederci e parlare».
«Sì, vengo subito. Sta cosa s'ha da risolvere».
Maurizio, dalla finestra, ammirava i colori che il sole pomeridiano dipingeva sulla città, ma il notevole spettacolo non riusciva a distrarlo dal problema che lo attanagliava. Da 2 anni ormai seguiva questa gallina dalle uova d'oro, lo coccolava e lo assecondava, anche in quell'assurdo progetto di creare una sua casa discografica a 60 chilometri dalla città, ma questa volta avrebbe dovuto stare a sentirlo. La cortese richiesta degli organizzatori del Partenope Festival non poteva essere disattesa da nessuno, e men che mai da Gianni, ormai troppo coinvolto in affari con quella che Maurizio chiamava gentaglia. «Gentaglia sì, però i loro soldi non ti fanno schifo», rispose Gianni all'ennesimo biasimare di Maurizio. Tutti e due sapevano che quello di Maurizio non era un vero rimprovero, ma più un voler apparire estraneo a quelle logiche di cui una persona per bene non poteva far parte. ipocrisie che Gianni aveva imparato ad abbandonare appena uscito di galera. Quando scoprì, con meraviglia, di non essere visto come un reietto, un ex galeotto, ma come una persona che meritasse rispetto. Da allora i contatti con la gentaglia, insieme al lavoro di pubbliche relazioni con Maurizio, avevano dato ottimi frutti. Ultimamente, però, le speculazioni avventate di Maurizio e i frequenti scivoloni al gioco di Gianni avevano messo i due in crisi. Naturalmente, gli amici, la gentaglia, era corsa in aiuto. Tassi da strozzini, ma sai com'è, tanto ne veniamo fuori con il nuovo disco di Pino. Ora però c'era il problema del Partenope Festival 85 e quelli volevano un nome nazionale per la gran serata di sabato. Nel piccolo borgo provinciale del Casertano nessuno avrebbe valutato che Pino strideva come un vestito bianco ad un funerale in quella situazione. Gli è detto che potrebbe ridursi a uno o due pezzi, un saluto, insomma una comparsata, disse Gianni ormai sull'orlo dell'esasperazione. Gianni, ma ti credi che sono scemo? Gli ho detto tutto, sì, ma non ne vuole sapere. Ho passato l'ultima settimana allo studio di registrazione, a casa sua e oggi nel mio ufficio. E tutto quello che ho ottenuto è un vaffanculo. Gianni decise che era il momento di chiarire per bene le cose. Tu lo hai capito che noi, Don Salvatore, non lo possiamo contrariare, sì? Oh, ma allora che devo fare? Puntargli una pistola? Disse Maurizio esasperato. Che significa è? Sei impazzito? Ma il tono di Maurizio non era convinto quanto apparivano le sue parole. Guagliò. Qua ci stanno due possibilità. O ci va, oppure ci va. È chiaro. Ma che fai? Mi minacci a me? E io che posso fare? Tu puoi passare al piano B.